Coordinate cartesiane. Orientarsi per scegliere.
Ritrovarsi in una scuola ad un incontro con le insegnanti e pensare di essere unico. E scoprire che non sei tu, è l'equipe quella che conta.
44 gradi, 29 primi, 15 secondi, latitudine nord. 11 gradi, 17 primi e 22 secondi, latitudine est. Dalla scuola 25 aprile nasce l'esplorazione orientativa sul tema della psicodidattica teatrale. Benvenuti all'ascolto di Coordinate Cartesiane da parte di Irene Spadaro. Qui a Radio Città del Capo, in questo appuntamento, c'è una creatura che molti bambini amano, tante insegnanti adorano e molti di noi gli sono riconoscenti per l'estro, la fantasia e la voglia di mettersi in gioco e in discussione. Abbiamo ai microfoni di Radio Città del Capo Stefano Antonini, benvenuto.
Benvenuto a voi e benvenuta a te Irene. Mi piace moltissimo l'idea della creatura, in quanto è uno dei presupposti fantastici dei laboratori che si conducono nella psicodidattica teatrale, è proprio quello del mondo della fantasia, quindi va bene, accetto la provocazione della creatura, mi piace molto.
Creatura che riesce anche a generare, rigenerarsi, questa cosa di non essere già formati con lo stampino, perché è qualcosa che ha una sua dinamica, ha una sua psicodidattica. Che cos'è la psicodidattica teatrale? Cioè, com'è che mi è saltata in testa di farti parlare alle 20:30 del venerdì di psicodidattica teatrale? Ci sarà qualcuno che dice basta, è venerdì, ho parcheggiato i bambini dalla nonna o da con la tata, lasciami in giro, non ne voglio parlare.
Allora, la psicodidattica teatrale in realtà il termine spaventa, ma è una cosa molto semplice. Per psicodidattica teatrale si intende l'uso dei linguaggi espressivi e principalmente quello del teatro, e per riuscire ad arrivare dove le insegnanti non riescono ad arrivare, dove il limite del banco non permette al bambino di esprimersi. Quindi uniamo la psicologia, la didattica, per far sì che i bambini e le bambine possano esprimersi al meglio.
Questo i bambini e le bambine mi profuma di Don Milani.
Bambini e le bambine è stato appunto, siamo partiti citando le scuole 25 aprile di Casalecchio di Reno, dove quando io ho iniziato 18 anni fa, più o meno una ventina di anni fa, una delle cose che mi ha colpito era la capacità delle insegnanti di autoformarsi e come dicevo prima ironicamente, tu arrivi e pensi di essere Superman in certe situazioni, Superman in certe situazioni, perché dici io ho la mia esperienza teatrale, io che sono quello che ha fatto un provino ed è riuscito a fare quello che voleva fare da grande, poi in realtà nel momento in cui inizi a lavorare per la scuola e con la scuola ti rendi conto che quello che veramente paga in questo mestiere è l'equipe.
Stefano Antonini, una delle cose di cui chiacchieravamo prima di registrare era su una cosa che ho scritto, competizione versus collaborazione.
Fondamentale in un momento storico come questo è cercare di realizzare laboratori dove la scoperta è data dalla collaborazione con l'altro. Moltissimi bambini e moltissime bambine in questo momento non hanno la possibilità di giocare insieme in grandi gruppi.
Come no? Via internet giocano talmente tanto tutti insieme, anche...
Eccola qua la provocazione. Certo, sì, giocano tutti insieme via internet. Il problema del gioco virtuale e del videogame è che in realtà non ti scontri mai come persona e col tuo carattere, con tutte le tue caratteristiche fisicamente. Allora, ti faccio un esempio molto semplice di cui si parlava prima. Per quanto riguarda il videogame, la capacità di gioco anche di gruppo, tu raggiungi dei livelli, li superi e comunque sei sempre di fronte a uno schermo. Nel momento in cui tu entri in classe e fai giocare una classe sulla musica insieme e loro devono rapportarsi fisicamente, in automatico succedono gli scontri, spesso e volentieri si fanno male, non si riescono a vedere e considerare perché il loro punto di vista è io esisto, faticano tantissimo a considerare l'altro. Quando noi giocavamo a nascondino, per dire, in cortile, se tu non rispettavi la regola e ad esempio guardavi mentre contavi, automaticamente venivi escluso, e se non ti andava bene rischiavi anche di prendere un pugno sul naso. Tutto questo nel virtuale non c'è.
No, vabbè, muori, risorgi. Infatti quando ai tempi dei tempi ero giovane e inesperta e mi occupavo anch'io di educazione, una volta li ho fatti giocare con quello che era il primo Tomb Raider.
Mm-hmm, certo.
E c'era il momento in cui ovviamente il personaggio muore, però la platea era di adolescenti e quindi loro avrebbero avuto un restart per ricominciare. Però quando si gioca a vivere non puoi fare il restart, e quello era un altro discorso. Però qua
si
picchiano.
No, ci sei, la strada è giusta, nel senso che se io gioco adesso e gioco col gruppo classe, esisto io e l'altro lo elimino, esattamente come nel videogame. Il principio è eliminare l'ostacolo, eliminare qualcosa. Difficilmente, se non nei giochi didattici, ma sfido qualsiasi famiglia, qualsiasi cellulare a dare, con qualsiasi genitore a dare in mano un cellulare con un gioco didattico. Bene, nei videogame e nei giochi per cellulari il più delle volte è l'eliminare l'importante.
E se volete sottoporre delle domande a Stefano Antonini, cercateci su Facebook alla pagina Coordinate Cartesiane, oppure su Twitter all'hashtag CoordinateRCDC. Stefano, i bambini che giocano ad eliminarsi perché è l'unico modo che conoscono per rapportarsi con l'altro, d'improvviso nella mia immaginazione un po' bacata da telefilm si staglia un exterminate di Doctor Who. Aiutaci a vivere un qui e ora che superi la scrivania, superi questo io un po' troppo ipertrofico, perché comunque di base i bambini dicono io.
Certo, allora innanzitutto non demonizziamo i videogames, non vuole essere un intervento per demonizzare, non mi piace mai. No, però,
tutti da grande vogliono fare FaVJ.
Però quello che è importante sottolineare in questo momento è che spesso e volentieri i genitori non hanno tempo per e spesso hanno anche paura a lasciare giocare gruppi di bambini da soli. Guarda, ti faccio un esempio palese: le feste di compleanno.
Vai.
Nelle feste di compleanno a un certo punto spesso i genitori si ritrovano in una situazione di delirio, cioè loro partono con buoni propositi, cioè invitiamo tutta la classe a casa e festeggiamo il compleanno. In genere partono dalla materna, prima elementare, eccetera. Solo che poi si ritrovano che non riescono a gestire i propri figli e i figli degli altri. Perché spesso e volentieri il problema diventa: ma non sono educati, ma quel bambino picchia quell'altro, eccetera. Il problema è che non c'è l'abitudine a stare insieme in gruppo. Se io gioco, spesso gioco col mio vicino di casa, quando grazie al cielo non gioco a computer, ma non sono mai in più di uno, due o tre. Chiaramente non stiamo parlando di tutti.
Esiste il sistema montessoriano per le feste di compleanno?
Allora, io il consiglio che do innanzitutto è non perdere mai la speranza, ma armarsi di pazienza e
di un buon imbianchino per mettere a posto casa
anche, ma soprattutto di partire dal nostro piccolo, dal nucleo familiare. Cioè, quando un bambino, io lo so che li vedo in pizzeria i genitori, lo so che è poco il tempo che abbiamo, lo stress è altissimo in questo momento, però è chiaro che se tu porti un bambino in pizzeria e sei coi tuoi amici e ti metti a chiacchierare coi tuoi amici, poi per comodità ai bambini lasci il tablet, il telefono per giocare, non trasmetterai mai a loro la capacità di stare in gruppo e di stare insieme.
Stefano Antonini, bussola didattica sul tema della psicodidattica teatrale. Di solito sono bussole tematiche, questa volta è proprio didattico, perché stiamo parlando di qualcosa che va in quel momento in cui il genitore, quando vede le vacanze, comincia a stare male, dice oddio, ce li ho a casa, perché? Ma da ragazzini, no, alcuni anche adesso, mi ritrovo che genitore non sente far rumore a bambino, sta combinando qualcosa. Invece tu ci stai parlando di una generazione di genitori e di bambini che hanno un altro tipo di dinamica, quello del te metto zitto, il quiet, il tasto mute.
Beh, è chiaro che se io torno a casa, adesso mi immagino, mi metto anche dalla parte dei genitori ovviamente, mi immagino hai avuto una giornata massacrante, devi tornare a casa, preparare da mangiare, preoccuparti di tutto ciò che è la tua quotidianità a casa, e hai un bambino, una bambina che ti gira intorno. Allora, a volte è molto più semplice dire ascolta, guardati il programma televisivo, gioca al videogame, anche perché in questo modo fondamentalmente lui è silenzioso, il bambino, tuo figlio o tua figlia sono silenziosi, seguono il programma o il gioco e non ti disturbano mentre tu fai quello che devi fare. Ora, a tutto c'è un limite, ovviamente, va bene, fallo per una mezz'ora, fallo per tre quarti d'ora, non puoi pensare di passare tutta una sera o gran parte della sera senza avere del tempo di qualità con i tuoi figli. Secondo me una cosa buona sarebbe cercare di trovare dei momenti in cui ci si confronta tra adulti, con i bambini e coi propri figli, e eventualmente anche trovare dei momenti dove si esce in gruppo con gli amici, coi parenti eccetera, ma si rendono partecipi i bambini e le bambine anche dei discorsi di noi adulti. Questa modalità li può aiutare a stare insieme tra loro, li può aiutare a stare insieme con gli adulti, e ovviamente tutto questo ha una ricaduta anche per quanto riguarda poi il loro essere a scuola. Molto spesso mi trovo con genitori che mi dicono ah, ma non mi racconta niente di quello che fa a scuola. Allora dall'altra parte gli ribalti subito la situazione e dici sì, attenzione, perché la scuola è il luogo di lavoro, tu lo lasci lì per 6-8 ore, lui non ne ha più voglia di raccontarti della scuola, e la stessa cosa fai tu. lavori in ufficio e pensa se torni a casa e qualcuno ti dice: allora cosa hai fatto in ufficio, quanti F24 hai compilato, eccetera. In quel momento non
comincia
non
a ballare l'occhio,
sì, esatto.
Viene l'effetto sketch.
Non hai voglia di quella roba lì. Quindi apriamo delle altre finestre dove però lo stare insieme è fondamentale.
Quindi provando a dare delle istruzioni per l'uso, perché poi quando te li ritrovi a scuola, mm-hmm, succedono cose anche abbastanza difficili da raccontare.
Allora, no, le raccontiamo, non c'è mica problema. Raccontiamo senza le ultime
vergogna.
Che sono. No, le, raccontiamo le
cercate
ultime
parcheggio
che sono
nel frattempo, ascoltatori di Città del Capo, perché c'è tempo.
Allora, no, raccontiamo, l'ultima che ti raccontavo proprio prima fuori onda è quella di trovarsi a fare un laboratorio. Ovviamente la psicodidattica teatrale veicola la possibilità di stare bene a scuola e quindi si cerca di creare un clima di fiducia, un clima di collaborazione tramite il gioco e tramite lo stare insieme. Se un bambino o una bambina ti arrivano a scuola e tu parli di paure e loro ti dicono, e siamo in quarta elementare, e loro ti dicono che non riescono a dormire la notte perché hanno giocato a un videogame, tu hai due possibilità: chiudere il discorso perché ti accorgi che loro ti stanno svelando un segreto. Quello che è capitato infatti questa settimana è stato proprio questo: un bambino ha detto io ho paura perché ho giocato a un videogame, e gli altri hanno chiesto di non dire perché si è crea l'omertà. In realtà abbiamo scoperto che questo videogame, che è tra i più famosi, è consigliato dai 12 anni in su, consiste...
Il famoso Peggy, che esatto, lo dice, cagatela quella cosina piccolina lì.
Ecco, appunto, oh. Questo bambino gioca, fra l'altro con suo fratellino di 6 anni,
pure.
Sì, gioca a questo videogame dove... Tu in soggettiva, cioè sei tu il protagonista e non ti si vede mai, sei tu che vedi tutto quello che ti circonda, devi resistere 5 notti come custode di una pizzeria dove la notte ti si animano i pupazzi intorno. Allora, è chiaro che fa leva su una paura atavica ed è chiaro che sei consigliato dai 12 anni in poi, c'è un motivo. Tu ci fai giocare un bambino di 7 anni, questo bambino non ti dorme più la notte, perché
neanche noi dormivamo con la bambola inquietante,
appunto,
della nonna sul lettone,
appunto,
già faceva,
ecco,
paura quella.
Perfetto, immaginati che questo proprio ha giocato, e il gioco è interattivo, ti agita, ti porta in prima persona, e poi vai a letto, ti spegni la luce e nella penombra vedi i tuoi pupazzi.
È
come
quasi peggio che farsi
pensare?
Raccontare una fiaba. E poi venne squartato e buttarono la strega nel forno.
Ecco,
buonanotte
di...
tesoro,
esatto.
Mortacci tua.
Ha molto di gotico, no? Questa cosa.
È un gotico senza rinascimento, appunto, dopo, la vedo pesa. Stefano Antonini, bussola tematica sulla psicodidattica teatrale, che poi non è solo teatrale nell'accezione di cose recitate. Di sicuro non è la recita di Natale con...
Le scenette.
Mamma mia. Allora, c'è chi ci ha fatto dei traumi su sta cosa.
Vabbè.
Il bue, l'asinello,
esatto,
per le persone meno capaci di espressività mimica. E poi c'è sempre un bambino che fa San Giuseppe, però aspira da grande a fare il Cristo in passione, perché è quel momento in cui il pathos, la sofferenza e tutti gli occhi addosso.
Beh, noi abbiamo passato un periodo, almeno per quanto mi riguarda, nella mia infanzia, c'erano le insegnanti che cercavano, poi c'era la maestra unica che cercava di fare appunto le scenette, la recita, dove se tu eri bravo avevi la parte da protagonista, se tu eri timido ti scazzavi. ti scattava l'ansia da prestazione, finivi col fare il cespuglio. Quindi
si studiavano le allergie dei compagni per mettergli esatto. il formaggio nel panino, così si ammala, e tu facevi
esatto,
la Madonna.
Esatto.
Conoscevo dei brutti bambini.
Esatto. No, invece poi sono stati fatti tutti gli studi che sono venuti dopo, e a questo punto siamo arrivati a prendere una strada che è quella di non dobbiamo pensare che quando fai una dimostrazione aperta, e uso un termine non a caso, non è uno spettacolo, non è una recita, è una dimostrazione aperta, ovvero i bambini e le bambine mostrano agli adulti, li chiamano in un momento di festa per mostrare quello che loro hanno scoperto. È chiaro che questo ti bypassa tutto il problema dell'ansia da prestazione, perché se tu dici facciamo uno spettacolo, quelli che hanno un temperamento più timido si chiudono a riccio e non ottieni nulla. Se tu dici organizziamo una festa per mostrare, raccontare insieme ai genitori, la situazione è ben diversa. Tutto questo per dire che un discorso è portare dei bambini a scimmiottare gli adulti, e qui hai già capito, sono spietato anche su certe trasmissioni televisive.
Volevo trattare l'argomento, però ci si è stagliato nello sguardo, ascoltatori, sì. Città del Capo è uno dei pochi casi in cui mi dispiace non avere la radiovisione, perché abbiamo scambiato uno sguardo che se in mezzo avessimo un palinsesto l'avremmo polverizzato.
Sì, perché se tu hai dei bambini, mamma mia, e delle bambine, devono fare i bambini e le bambine.
Grazie.
Cioè, hanno una bellezza loro, una spontaneità. Perché devono scimmiottare noi adulti? Possono cantare benissimo, lasciali cantare come vogliono, lasciali saltare come vogliono. Poi pian piano, se decideranno di fare un corso per perfezionare le tecniche, lo faranno, ma non chiedergli di fare la copia degli adulti, perché qui, ragazzi, non ci siamo proprio. Ecco, allora, a maggior ragione se lavori a scuola, dove devi dare importanza a tutti, non è che c'è il primo della classe e l'ultimo della classe, anzi spesso è proprio quello che ti viene segnalato come ultimo della classe che devi mettere in luce, e se è ultimo c'è un motivo, e qua arriva la psicodidattica, quindi l'idea di cercare di capire perché quel bambino è chiuso, perché quel bambino manifesta atteggiamenti di violenza, perché quel bambino o quella bambina isola o viene isolato dagli altri, e trovare strategie di gioco, di comunicazione, di teatro, di gioco sulla musica, affinché esca il problema, se ne discuta insieme, e questa è una delle parole chiave del nostro lavoro, insieme, insieme nella scuola, insieme nella famiglia, insieme nel gioco, per trovare delle soluzioni.
Mamma mia, che meraviglia. Quindi, oltre a seguirti su www.burattingegno.it, c'è anche modo su Facebook per sapere dove fai qualcosa.
Sì, io ho deciso di usare i social non per postare il mio cane, il mio gatto, il mio aperitivo, eccetera, ma ho cercato di sviluppare un'utilità di Facebook. Quindi ho iniziato a, siccome reputo che la scuola sia l'insieme dei bambini, delle bambine, degli insegnanti e dei genitori e di tutto il personale, perché anche le DADE sembra una stupidaggine, le ultime dimostrazioni aperte, abbiamo parlato anche delle DADE, delle trasformazioni in robot, delle DADE, quindi
davvero?
Ci siamo divertiti, sì, ci siamo divertiti anche in questo, ed è molto bello ovviamente quando una DADA si vede dentro una rappresentazione di bambini che la trasformano in un robot.
Mi ricorda Caterina, però qui sta parlando di Alberto Sordi, ascoltatore di Città del Capo, se avete beccato la citazione scrivetemi su coordinate cartesiane, anche insultandomi.
Ecco, però il bello è proprio questo, riuscire a, in questo caso, a usare un Facebook, un social, per unire i segmenti, io li chiamo i segmenti, no? Se tu lavori a scuola, la scuola sta in piedi se c'è il triangolo, genitori, bambini e bambine, insegnanti, docenti e tutti quelli che sono
la comunità educante,
sì,
praticamente.
La comunità educante, bidelle, insomma tutto quello che circuita intorno alla scuola. Se tu hai questi tre segmenti, allora la situazione è chiusa, tutelata, si riesce a lavorare insieme. Se manca uno di questi segmenti, esce qualche cosa che tu non riesci più a controllare, che sia riguardo all'educazione, che sia riguardo allo stare insieme, che sia riguardo a un problema con una famiglia. Però usare un social per parlare di quello che succede a scuola, avere gli interventi dei genitori, cercare di confrontarsi, io la trovo una delle possibilità utilissime per noi, per noi come corpo docente e per i genitori, perché almeno sanno che cosa succede a scuola con i loro figli.
E quindi ti troviamo su Stefano Antonini?
Sì, non
ci
confondetemi
cerchiamo...
col DJ, che è molto più ricco, è un DJ romano famoso e che ha una pagina Facebook.
Vabbè, ma tu
appunto.
Sei più bello. Stefano
credo,
Antonini?
Non sono indagato.
Punti di vista.
Però lui è più famoso sicuramente.
Che accetta fino a 5.000 amici
e poi vedremo.
Vedremo,
ci penseremo, insomma, però al momento la situazione è ancora molto circoscritta.
Di questi segmenti che vanno uniti, perché se unisci i puntini poi compare un'immagine che ha della bellezza.
Sì, l'idea è proprio quella di riuscire insieme a confrontarsi e crescere insieme. Poi rendersi conto che invece se vuoi essere veramente utile in questo momento all'interno della scuola devi creare un'equipe, non credo solo all'interno della scuola, ma proprio... Non creare delle isole, ma cercare di fare comunità.
E se isole ci sono, metterci un battello che
appunto,
le mette in comunicazione.
Appunto, assolutamente. Allora, il riuscire a ritrovare la capacità di guardarsi negli occhi, uno, di non scontrarsi, cosa tipica adesso, quindi di non creare delle isole, ma di riuscire a stare insieme per il bene dei nostri figli.
Un ultimo messaggio da lanciare agli ascoltatori, grandi e piccini,
messaggio...
ci sono dei bambini dietro in macchina mentre stanno
parcheggiando. Allora, un ultimo messaggio, sicuramente la cosa che a me preme di più, mettiamoci in ascolto, ascoltiamo, rimettiamo in piedi la storia della buonanotte, dove ci prendiamo il tempo, anche solo prima di andare a letto, di raccontare una storia o di farci raccontare da loro una storia. Abbassate la televisione, spegnetela, sarebbe l'ideale, spegnete la televisione e prendetevi quel quarto d'ora, 20 minuti per stare con i vostri figli a raccontarvi qualcosa. Il tempo di qualità nasce dallo stare insieme.
Grazie Stefano Antonini.
Grazie a voi.
E qualunque sia la storia col quale vi darete la buonanotte, ovunque, soffino i venti della vostra rosa, siate pronti a perdere la bussola per scoprire nuovi orizzonti. Buona continuazione d'ascolto dei programmi di Radio Città del Capo da parte di Irene Spadaro.
Mi sono perso sulle mappe riperso. L'orientamento è disperso fra mappa e territorio, in questo mortorio la mente apre le persiane in cerca di coordinate. Cartesiano.